Giallo e Nero di Daniele Biacchessi.
Ci sono storie dure, violente, che non appartengono soltanto alla cronaca nera. Ci sono fatti così gravi che solo a raccontarli mettono rabbia e terrore, perché la storia dei poliziotti della Uno Bianca è tragedia e saga familiare, azione criminale e pagina al contempo oscura dell'Italia contemporanea. Una storia forte perché i suoi protagonisti non sono persone comuni. Rappresentano cioè quelle forze di sicurezza che dovrebbero difenderci ogni giorno dai malviventi, assicurarci un futuro sicuro dentro le nostre case, i nostri luoghi di lavoro. Una storia cupa che si snoda lungo le strade emiliane, in quell'enorme agglomerato di case, città, capannoni industriali che da Parma porta dritto a Rimini. 24 morti, 102 feriti, 103 azioni. Praticamente una mattanza. Le vittime sono carabinieri, poliziotti, guardie e giurate. E ancora nomadi, benzinai, commercianti, imprenditori, artigiani, fattorini, elettrauti, pensionati e studenti.
Primi anni 90. La banda dell'Uno Bianca si muove tra Rimini, Pesaro e Bologna. Rapina con freddezza, professionalità, totale assenza di scrupoli e senza rubare mai grandi cifre. Sono poliziotti, amano le armi, odiano neri e zingari, si divertono a spaventare le prostitute, uccidono anche quando non è strettamente necessario, per il gusto di farlo, non per i soldi. I tre fratelli Savi erano il nucleo di base della banda. Roberto Savi, assistente capo della squadra Volanti di Bologna, è la mente della banda. Fabio Savi è l'unico non poliziotto. Fa il camionista e i lavoretti saltuari. Alberto Savi è in servizio al commissariato di Rimini. Con loro ci sono altri tre poliziotti: Pietro Gugliotta, Marino Occhi Pinti, Luca Vallicelli.
La banda della Uno Bianca entra in azione nel 1987. Sono uomini armati, efficienti, decisi. Attaccano supermercati, sportelli bancari, caselli autostradali, distributori di benzina e uccidono senza pietà. Il 3 ottobre a Cesena cade sotto i colpi dei banditi il poliziotto Antonio Mosca, uno che i fratelli Savi conoscevano molto bene. Il 30 gennaio 1988 viene colpito a Rimini Giampiero Picello, guardia giurata. Poi si spostano a Casalecchio di Reno, le porte di Bologna ammazzano la guardia giurata Carlo Beccari. Il 20 aprile raggiungono Castelmaggiore e in un'altra rapina centrano i carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Erriu, entrambi 22 anni.
Cataldo Stasi, 22 anni, da Ruvo di Puglia, e Umberto Erriu, 24 anni, da Orgosolo, sono stati investiti da una gragnuola di colpi precisissimi, quasi tutti a segno, quasi tutti mortali, come esplosi appunto da professionisti.
Gli assalti contro uffici postali e istituti di credito si succedono uno dopo l'altro. Alla fine se ne conteranno 91, 19 sventati di un soffio. La banda della Uno Bianca uccide i testimoni delle azioni criminali. Il 26 giugno 1989 a Corticella muore il pensionato Adolfino Alessandri. Il 15 gennaio del 90 è il turno di Giancarlo Armorati. Il 6 ottobre del 90 viene colpito Primo Zecchi, come ricorda la moglie, Rosanna Zecchi, ora presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime dei poliziotti della Uno Bianca.
Noi eravamo a una gita con mia figlia, Tornando abbiamo visto un lenzuolo steso a terra, ma mai più pensavo fosse mio marito. Siamo scesi, a quel punto ci hanno spiegato cosa era successo e purtroppo era proprio mio marito quello che era stato ucciso. Lui stava aspettando noi e ha visto fare una rapina a un altro signore che aspettava sua moglie come lui e li volevano in suo borsello. A quel punto questo signore si è rifiutato perché credeva scherzassero, ha detto dopo in tribunale, e non gliel'ha dato e questi le hanno sparato a una gamba. Lui è riuscito ad andare nella tabaccheria di fronte perché non è caduto a terra, è riuscito a portarsi là, loro sono andati dietro e mio marito era in macchina che aspettava noi, ha visto tutto tutta la rapina, tutta la sparatoria, e è sceso per prendere il numero di targa di questi due che erano andati dentro la tabaccheria. La signora di sopra le urlava vada via, lui continuava a dire chiami 113, c'è una rapina in atto, la signora di sopra continuava a dirle vada via, scappi perché tornano fuori, però lui ha detto adesso prendo il numero di targa e poi scappo. E però nel frattempo lo sono andati dentro, hanno fatto la rapina, ma non contenti perché probabilmente c'era 300.000 lire in cassa, erano arrabbiati e quando sono usciti hanno visto mio marito salire in macchina, sono andate a prelevarlo e l'hanno ucciso.
L'odio viscerale contro ogni differenza porta la banda della Uno Bianca al campo nomadi di Bologna. Vengono uccisi Patrizia Della Santina e Rodolfo Bellinati, entrambi rom. La lunga scia di sangue non si ferma. Il 4 gennaio 1991 giunge il saldo di qualità, l'episodio più sanguinoso e occulto, la strage del Pilastro contro i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta, Pari De Stefanini. Oltre 220 proiettili in pochi minuti.
Ieri sera, pochi minuti, alle 22, un vero e proprio commando ha assalito la pattuglia dei giovani militari che stavano perlustrando le vie del quartiere Pilastro. Come di consuetudine in questi tempi, dopo gli episodi di intolleranza contro gli extracomunitari alloggiati in una scuola e anche altri episodi gravi.
Il Pilastro è un quartiere popolare di Bologna. Microcriminalità e spaccio di droga. Mai una strage. È il 4 gennaio 1991. Tre carabinieri in normale servizio di pattuglia vengono ammazzati a sangue freddo dagli uomini della Uno Bianca, la loro auto preferita, racconteranno poi i protagonisti. Il triplice omicidio, stavolta, viene rivendicato con una telefonata anonima che cerca di attribuire al gruppo una natura terroristica, la Falange Armata, giustificata con gli assalti agli extracomunitari. La rivendicazione giunge quando la radio ha già dato notizia della strage e viene perciò giudicata inattendibile.
Ludovico Mitilini è fratello di Mauro, uno dei carabinieri trucidati dai fratelli Savi al Pilastro. Era un giovane sereno, tranquillo. Sognava il suo futuro all'ombra di San Petronio, tra i sicuri vicoli intorno a Piazza Maggiore, a Bologna.
Il fratello Mauro era una persona molto semplice. Si era arruolato nei carabinieri nel 90, ha vinto il concorso, era stato molto, molto entusiasta di questa... Di questo suo momento, e subito dopo è stato mandato a Bologna. E anche quella, diciamo, è stato un momento felice per lui, perché lui ha sempre ammirato quella città.
Della strage al quartiere bolognese del Pilastro parlerà poi Roberto Savi al processo di primo grado davanti alla Corte d'Assise di Bologna.
Le chiedo se lei ha partecipato all'eccidio del Pilastro.
Sì. Ministro di via Casini, e venivamo sorpassati da un'auto dei carabinieri e pensavamo che questo stesse per fermarsi quando avevamo rallentato davanti a noi, e allora è esploso dal finestrino del posto anteriore destro alcuni colpi in direzione del baule della vettura.
Senta, le chiedo, lei conosceva i carabinieri Mitilini, Moneta e Stefanini?
No, negativo.
Senta, la ragione per cui voi avete ucciso i carabinieri qual è?
Nessuna, per non essere fermati, tutto lì.
Quando i carabinieri vi sorpassarono, la sua arma era sul sedile posteriore?
No, l'avevo di fianco.
Aveva?
L'avevo di fianco.
Può parlare a voce più alta?
L'avevo al mio fianco.
Io ho sentito adesso, grazie.
Ma glielo ripeto ancora se vuole.
No, mi basta.
Ma ben prima degli arresti e dei processi, gli inquirenti indirizzano le indagini verso camorristi, criminali catanesi, malviventi locali. Nessuna pista porta inizialmente gli investigatori al gruppo di poliziotti di Bologna. E una sigla terroristica minaccia tutti i cronisti che si occupano della banda da Uno Bianca. Si chiama Falange Armata. Quello che sentirete è il sonoro di una delle telefonate giunte all'utenza di un collega di Bologna.
Vorremmo che questo avvertimento avesse anche la funzione di indebolire, cioè, le sue assurde convinzioni, non scherzi, sono cose troppo grosse per lei, quanto estremamente pericolose per la sua stessa incolumità fisica.
La telefonata aggiunge mentre alcuni cronisti sulle pagine dei loro giornali si pongono alcune domande. Chi uccide in questi anni in Emilia? Professionisti, terroristi, poliziotti, servizi segreti paralleli, servizi segreti ufficiali? Nessuno scoprirà mai chi sta dietro a quelle chiamate. I banditi della Uno Bianca continuano imperterriti a sparare. Non risparmiano pensionati, occasionali passanti, testimoni di cambi macchina. Un giovane sardo, ad esempio Massimiliano Valenti, viene ucciso perché riconosce i volti dei banditi come Fabio Savi.
È successo che cercavo di vedere a tutti i costi. La macchina, vide un cambio macchina. E su questa seconda macchina noi avremmo dovuto fare parecchi chilometri e rientrare a Bologna. Al momento che aveva visto non potevamo lasciarlo lì, lo portammo con noi. Lo portammo con noi con l'intento di liberarlo alle porte di Bologna, in modo che anche se avesse dato l'allarme, le forze dell'ordine non avrebbero fatto in tempo a rintracciarci a bordo di quella macchina, perché l'avremmo già abbandonata. Cioè eravamo viso scoperto, ma non completamente. Infatti in macchina gli fu detto di stare a testa bassa e non guardarci, mentre lui continuò a guardare. Gli si diceva di mettere giù la faccia, di guardare per terra, di guardare fuori, però niente da fare. E poi andò a finire come andò a finire. Ma non è assolutamente vero che gli sparai, come che c'era scritto sul giornale, gli dissi di correre e gli sparai. Non è assolutamente vero e non gli sparai io.
Gli uomini della Uno Bianca sembrano invincibili, le loro azioni fulmine, le vie di fuga sono collaudate, ma altri occhi osservano le loro gesta. A Rimini si forma un pool di investigatori diretti dal giovane sostituto procuratore della Repubblica Daniele Paci. Orazio Capocasa, brigadiere, ricorda come nasce quel gruppo.
Nacque nel gennaio del 1994 su richiesta dell'autorità giudiziaria di Rimini, in particolar modo del dottor Paci, e in questa circostanza vennero assegnati a questo pool Polizia di Stato e Carabinieri per poter andare avanti assieme e rivedere tutto quanto il materiale che fino a loro era stato trattato come materiale riguardante la Fiat Uno, quindi rivisitare tutti quanti gli atti alla luce ovviamente delle nuove esperienze.
Il gruppo investigativo lavora senza sosta, archivia dati, informazioni, costruisce piste alternative, ma il caso gli sarà tolto. Da Rimini le competenze passano a Roma. Intanto due sconosciuti, poliziotti di Rimini, Luciano Baglioni e Pietro Costanza, non ci stanno. Vogliono portare avanti comunque l'inchiesta.